ci sono degli aspetti che sono particolarmente interessanti perché hanno a che fare con degli aspetti che noi non ci sembra di possibile prendere in considerazione. Uno dei punti centrali, per esempio, è che c'era uno strano paradosso fino ad oggi in America, ovvero sia che la cura è legata all'assicurazione, cioè non sei curato se non sei assicurato. Però l'assicurazione può rifiutarsi di prenderti come cliente se sei malato. Per cui si capisce bene chi è che viene curato fra una cosa e l'altra, no? E oltretutto può anche smettere il suo rapporto assicurativo con te se ti ammali. Per cui, voglio dire, l'assicurazione da questo punto di vista sta tranquilla, nel senso che aiuta soltanto i sani che non hanno bisogno di cure, quelli che si ammalano li manda. Come vedete c'è un qualche piccolo problema, perché da un punto di vista del buon senso questa cosa è particolarmente strana, direi quasi assurda fondamentalmente. Ecco, il motivo per cui c'è stato il finimondo del quale forse avrete sentito parlare è esattamente questo, che le lobby assicurative stanno facendo il diavolo a quattro per ovviamente evitare di dover cominciare a pagare la gente che si ammala, perché altrimenti si capisce bene la cosa. Quindi vedete che c'è un problema ulteriore, secondo me, che dobbiamo prendere in considerazione, ovvero sia chiederci com'è possibile, perché messa così è assurda la questione, evidentemente, no? Ritengo che ve ne rendiate conto senza particolari difficoltà. Allora la domanda non è tanto quanto sono strani gli americani, quanto com'è possibile che siano così, che non vedano che c'è un problema, voglio dire, ecco. E per capire questo discorso dobbiamo rifarci un po' alla storia. Andare a prendere uno dei testi fondamentali di Weber, che se qualcuno ha voglia di leggerlo, per carità, non si offende nessuno, che è l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Saprete probabilmente che Weber ha scritto questo libro in polemica con Karl Marx. Abbiamo visto la volta scorsa, se non vado errato, il problema del socialismo scientifico di Marx, no? Nel senso che Marx si proclamava detentore di chiavi interpretative oggettive della realtà e sosteneva che l'unica variabile interessante ai fini della comprensione di detta realtà è la variabile economica. Poi dopo il marxismo lo vedremo con calma dopo. Allora, cos'è che fa Weber quando scrive l'etica protestante e lo spirito del capitalismo? Smentisce Marx? Non per quanto riguarda l'importanza dell'economia, perché sull'importanza dell'economia che si possa dire, non c'è modo di non essere d'accordo. Nel senso che tutti noi oggi sappiamo benissimo che la sfera economica, il mondo economico è fondamentale, pure troppo, come abbiamo detto più volte, ma non è che facendo finta che non c'è si risolva qualcosa. Quindi Weber non è che punta a dire che l'economia non è importante, Weber punta ad attaccare l'aggettivo scientifico, ovvero sia Weber dice: se io do un'altra interpretazione che non esclude l'economica, riesco a far vedere come anche l'economica sia relativa. Cioè quello che io vado ad attaccare non è la pretesa dell'economia, dell'importanza dell'economia, quanto il fatto che sia l'unica chiave interpretativa possibile. Ok? Quindi meno quello che è il carattere scientifico, perché come abbiamo visto la definizione di scientifico ruota esattamente attorno a questo, ovvero sia, secondo Marx, il suo modo di interpretare le cose era l'unico possibile. Weber, no, dice ce n'è un altro, e vi dico anche quale. E questo per noi è particolarmente importante perché si ripercuote un po' su tutto. Si ripercuote un po' su tutto perché è uno dei grandi punti di svolta della cultura occidentale con i quali soprattutto noi italiani non facciamo quasi mai i conti. Cioè l'importanza del pensiero protestante in Italia non è assolutamente percepita. Visto che noi siamo il bastione degli altri, no? Concilio Tridentino e tutto il resto, il fatto che esista una grossa porzione del mondo che non la pensa come noi e ragiona in altri modi ci sfugge e soprattutto ci sembra influente. Errore, non è vero. Vedremo che, per esempio, quello che abbiamo detto fino ad oggi del soggetto unico, dell'unicità soggettiva, tutte queste cose qui originano dalla riforma protestante, non dal nostro sistema culturale. E quindi già lì vedete che l'influenza dei protestanti nei nostri confronti, nel modo in cui viviamo, eccetera, eccetera, è innegabile. Ma soprattutto è anche fondamentale per comprendere cose di oggi, per esempio appunto la riforma sanitaria americana. Qualcuno ha una vaga idea di cosa dica il testo di Weber? Ogni tanto fate cemento locale su questi piccoli crateri. Eccoci. Ok, molto bene, diciamo che le basi ci sono, adesso le vediamo un po' meglio perché ci interessa, però insomma fondamentalmente il nocciolo della questione è lì. Allora, cosa succede? Che agli inizi del 1500, tanto perché la storia non serve, Martin Lutero, che era cattolico, faccio presente, era un monaco, un prete cattolico, insegnava all'università, perché ai tempi l'università era cosa religiosa, si arrabbiano un poco per una delle ennesime trovate del Papa. Il Papa ogni tanto se ne esce con delle cose un po' così peculiari. Al tempo stava costruendo San Pietro e aveva un problema economico, ovvero sia non aveva i soldi per continuare a costruirla. E quindi lambicca di che ti lambicchi, trova un modo per rimediare questi famosi soldi. Qualcuno sa qual è sto modo? Le indulgenze, molto bene. Le indulgenze cosa sono? Sono una specie di polizza assicurativa sull'aldilà, se vogliamo interpretarle con i canoni correnti. Ovvero sia, il Papa, il clero e tutta la banda si impegnano a scalarti centinaia d'anni di purgatorio a fronte di un pagamento cash adesso. Detta così fa ridere, al tempo molto meno. Vi ricordo che dobbiamo renderci conto che al tempo la religione era la chiave di interpretazione della realtà. L'inferno era vero, era lì, se andate a farvi un giro in una qualunque chiesa del 1200, 1300, 1400, trovate tutta una serie di affreschi e quadri con fiamme, demoni incazzati e compagnia cantante. Quindi nella sensibilità corrente era un problema, non è come oggi te ne vai all'inferno e tutti ridono, no. Al tempo, se andavi all'inferno, eri, come dire, no? Preoccupato. Che succede? Che il cattolicesimo, da questo punto di vista, è perfettamente strutturato per venire incontro ai problemi del singolo, perché, come sapete, il cattolicesimo è una religione estremamente tollerante, forse anche troppo. Diciamo che, per certi versi, una serie di problemi italiani li potremmo interpretare in quest'ottica, no? Nel senso che ti puoi pentire, ti puoi ripentire, puoi confessarti, puoi pentirti all'ultimo, cioè, proprio, a meno che tu non sia veramente una carogna, in qualche modo, no? Ti salvi. Allora, cosa succede? Che ovviamente a questa sfera spirituale si sommano, no? Si sovrappongono tutta un'altra serie di livelli di significato. Per cui il papato, oltre a gestire in gran parte le vite spirituali dell'intera Europa, siamo ancora, vi ricordo, in un clima che ci serve anche da un punto di vista scientifico comprendere, perché è un clima di omogeneità culturale. Cioè, fino a Lutero l'Occidente era uno, la religione era la stessa, i criteri di valore erano gli stessi, potevano essere applicati più o meno bene, ma comunque tutti si riconoscevano nell'altro, ok? E coloro che parlavano a nome della tradizione erano i più ascoltati, quindi c'era una questione di prestigio fondante di coloro che appartenevano all'istituzione religiosa. Che succede allora? Lutero a un certo punto non ne può più. Ma perché non ne può più? Non solo perché, chiaramente, non è che vogliamo disgiungere, non solo perché era un modo di fare che gridava vendetta davanti al famoso Dio in questione, no? Un po' lo stesso problema di Francesco, la povertà, tutta una serie di cose che, come diceva il vostro collega, farebbero parte della tradizione cristiano-cattolica, ovvero sia i ricchi dovrebbero vergognarsi, dare ai poveri, no? Abbiamo visto le tasse dell'altra volta quanto sta cosa non sia particolarmente diffusa, però è lì. E la storia del cattolicesimo è una storia di gente che ogni tanto salta e dice: ma vi ricordate che dovremmo essere poveri? No? Tutta quella storia, quella serie di cose lì, Dolcino, Francesco, tutta una serie di eresie, di scontri e via discorrendo. Perché tutto questo lascia un po' il tempo che trova, però? Perché di solito si afferma la linea della curia, ovvero sia il fatto che, guarda caso, avere una religione del genere fra le mani ti dà potere. Quindi, come vedete, stiamo anche qui più o meno nello stesso campo. Quindi, che succede? Che al tempo della costruzione di San Pietro, il Papa manda i suoi emissari in giro per tutta Europa per vendere queste indulgenze e quindi rastrellare le risorse necessarie per costruire la Chiesa. al tempo appunto ci si rende conto meglio con questa strategia di quanto il Papa riesca a controllare anche nazioni molto lontane, nazioni, stati, luoghi molto lontani da Roma attraverso il suo clero e le decisioni che impone, perché di fatto, se ci pensate, questo si può leggere come un prelievo di risorse da un territorio per trasferirlo da un'altra parte che con quel territorio non c'entra niente e per scopi oltretutto pure discutibili. Per cui diciamo che la riscossa, la rivolta di Lutero è fatta sia di indignazione sinceramente religiosa che di considerazioni politiche. Tra l'altro i vari principi, marchesi, duchi, tedeschi al tempo stanno cercando un modo per liberarsi da questo fardello. Saprete che la situazione tedesca è un po' complicata, c'è il Sacro Romano Impero che non si sa bene cosa stia a fare lì, poi tutta una miriade di stati staterelli eccetera eccetera che combattono gli uni con gli altri e sono quindi ovviamente preda facile per una gerarchia ed un'istituzione così ormai già sostanziose come quella della Chiesa Cattolica. Perciò le tesi attaccate sulla porta della cattedrale, comincia la protesta. Ovviamente la protesta si fonda su tutta una serie di punti, di cose veramente incredibili se ci pensiamo, cercando di metterci al tempo. Cosa dice Lutero? Prima di tutto vuole liberarsi dal clero. Incredibile, ma vero? E come fa a liberarsi dal clero? Si libera dal clero con un gesto che è fondante per l'intera cultura occidentale, ovvero sia dice: non serve nessuno come intermediario nella comprensione delle scritture. Che, se ci pensate, nella Chiesa Cattolica il clero è esattamente questo, è quello che legge le scritture e le racconta ai fedeli che invece non sanno leggere, come abbiamo visto nella grandissima parte, per cui hanno tutti i cicli murali, tutti gli affreschi, tutti i dipinti, tutta questa cosa che secondo noi è puro ornamento. Per secoli è stato invece il testo, il modo attraverso il quale la gente che non era, la famosa gente illetterata, non imparava i rudimenti dell'etica, la storia, eccetera, 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 le scritture e via discorrendo. Per cui c'è un testo immaginale e c'è un decrittatore, diciamo così, che è appunto il clero. Questo ovviamente dà potere al clero stesso, ovviamente. Come se ci fosse una televisione e uno che interpreta la televisione, grosso modo, questo dà potere alla televisione e a quello che la interpreta. Allora, che succede? Che quando Lutero dice ognuno è in grado di intendere le letture nel suo cuore, Lutero taglia uno dei fondamenti del potere della Chiesa Cattolica. Il clero non serve più. Com'è possibile questa cosa? So se vi ponete il problema. C'è un qualche cambiamento epocale intervenuto nel frattempo che permette a Lutero di fare questo passaggio? Perché se ci pensiamo, cosa vuol dire? Vuol dire che, secondo Lutero, ognuno dei fedeli può leggersi le scritture da solo. Il che vuol dire due cose: che i fedeli sanno leggere, e nel 1500 non è così ovvio, che tutti i fedeli hanno una copia della Bibbia, e anche questo non è così ovvio. La stampa. Senza Gutenberg non ci sarebbe stata la riforma protestante, perché volete pensare di copiarsi a mano ognuno la sua Bibbia? Sarebbe stato, diciamo, un tantino complicato. Invece la stampa a caratteri mobili permette incredibilmente a Lutero di avere una quantità di Bibbie adeguata alle sue necessità. E infatti uno dei primi gesti luterani qual è? Tradurre la Bibbia in tedesco, perché va bene quello che vi pare, ma chiedere pure ai fedeli di leggersi nel latino cominciava a diventare un tantino esagerato, per non parlare dell'aramaico. Per cui una delle prime preoccupazioni luterane è mettere a disposizione dei fedeli lo strumento principe di culto. Quindi abbiamo questa situazione assolutamente inedita e difficilmente immaginabile, non so se ci avete mai fatto caso, ma questo significa che la cultura era molto più diffusa del previsto. Perché pensare che ognuno possa leggersi la sua Bibbia oggi è quasi ovvio, ma 400-500 anni fa molto meno. Quindi si impone evidentemente un'opera di alfabetizzazione. E soprattutto cosa si fa, per cui vi dicevo che questo è importante? Si dice alla gente che è capace a fare qualcosa da sola. ma non qualcosa qualunque, la cosa più importante del tempo. Perché vi ricordo, al tempo la religione è focale. Per cui tu dici praticamente alle persone, voi siete in grado di raggiungere Dio con le vostre forze, con i vostri mezzi. Voi non siete parte di un gregge, voi siete soggetti. Non detta così, evidentemente, no? Anche perché Lutero questa cosa non l'aveva capita a fondo, nel senso che secondo lui il problema andava mantenuto e ristretto soltanto all'ambito spirituale, poi nella prassi politica la gente avrebbe dovuto continuare a fare quello che le veniva detto. Cosa succede però? Che tutti gli altri lo capiscono benissimo, tanto è vero che la prima cosa che accade cos'è? La rivolta dei contadini, i quali dicono, ma allora se posso leggermi le letture da solo posso anche avere la mia terra e posso anche mandarmi ammazzato quello che mi sfrutta, che gli sembrava abbastanza ovvio. Riforma dei contadini soffocata nel sangue prontamente, con Lutero che guidava la cosa, perché lui non intendeva questo, però vedete che già il seme è seminato. Poi però c'è un altro problema. Ci siamo liberati del clero per una questione, ma resta un altro tasto dolente, che è quello sul quale batteva la questione delle indulgenze, le famose buone opere. Nel senso che finché si presumeva che qualcuno potesse assolverti, finché si presumeva che qualcosa che tu facevi potesse portarti a migliorare, questa entità che dispensava il perdono, l'assoluzione, eccetera, era potente. Perché tu eri disposto a molto pur di farti perdonare. La storia è piena di cattivi che smettono di diventare cattivi nella tarda età o anche prima per paura dell'inferno, perché vogliono rientrare nelle grazie del Papa. La questione della scomunica è sempre stato uno strumento di controllo e di governo formidabile. Oggi di nuovo lascia un po' il tempo che trova, ma cerchiamo di ricordarci chi siamo. Canossa, no? Vi ricorderete tutta una serie di cose. Allora Lutero non può lasciare questo strumento nelle mani del Papa, e che fa? Formula una teoria impegnativa, che è la teoria della predestinazione o dottrina della grazia. Che cos'è questa dottrina della grazia? È di fatto l'affermazione dell'impossibilità di salvarsi se non si è già stati salvati. Di fatto, quindi, da una parte Lutero dà degli strumenti soggettivi, dall'altra li toglie, ovvero sia dice è Dio che sceglie se sei salvo o no. I sommersi, i salvati, tutta una serie, no? Eccetera, eccetera. Tu nasci e già sei indirizzato a dove andrai dopo. Cioè, o sei salvo o sei condannato. E non c'è niente che tu possa fare per cambiare questo destino. Lì per lì Lutero, diciamo che lo fa fondamentalmente per esigenze politiche, questo discorso, senza tenere presente, senza considerare quali possono essere le conseguenze. Quello che porta questa dottrina a compimento è Calvino, il quale, come avrete forse sentito o letto, era pazzo come una foca, completamente proprio. Però, come i pazzi ispirati, ha costruito una serie di cose estremamente interessanti. E infatti non è un caso che Weber, quando scrive il suo libro, si rifaccia al calvinismo. Perché cosa succede nel calvinismo? Che viene messa a fuoco questa questione spinosa della predestinazione, quindi tu non hai mezzi per salvarti. Nel tempo, dopo il primo entusiasmo, queste due cose, ovvero sia la mancanza del clero da una parte e quindi la responsabilità soggettiva di contatto con Dio e la questione della predestinazione, convergono per generare una grossa incertezza, tanto per usare un termine estremamente alla moda, perché dov'è il problema? Il problema è che la questione della sopravvivenza, dell'aldilà, è sentita molto fortemente da tutti, perché, come vi dicevo, nella cultura del tempo il versante trascendente era particolarmente significativo. Però non c'è una risposta. Ovvero sia, il fedele è di fatto lasciato a se stesso, perché, come forse immaginerete, Dio non è che risponda quando tu leggi. Non c'è nessun tipo di garanzia, non c'è nessun modo per sapere se tu sei salvo o no. Non c'è un intermediario che può consolarti, perché non ci sono più i preti. Quello che potrebbe consolarti non lo fa. Non hai nessuna possibilità di influenzare il tuo futuro, di correggere eventualmente, no? Puoi fare quello che ti pare, in ultima analisi, tanto è del tutto irrilevante. Capite che questo è un cocktail insopportabile, perché non ti dà nessuna certezza su quale sarà il tuo futuro oltremondano. E quindi si cominciano, no? A mettere a fuoco una serie di strategie compensative nell'ambito delle diverse professioni, perché il protestantesimo è una galassia, non c'è un protestantesimo, ce ne sono un'infinità, soprattutto se oggi andate a vedere in America, praticamente ognuno può farsi la sua chiesa e spesso e volentieri lo fa, predicatori televisivi, tutta una serie di cose che forse avrete sentito nominare. Nell'ambito del calvinismo si mette a fuoco una strategia di risposta, di risoluzione di questo problema, che secondo Weber è particolarmente significativa. Ovvero sia, per una serie di passaggi, che prenderete per buoni, nel senso che non ve li spiego tutti quanti, arriviamo a una affermazione fondante. Ovvero sia, arriviamo all'affermazione per la quale, come diceva giustamente il vostro collega, il successo mondano è segno di salvezza. Ovvero sia, non è che ti salva, ma ti comunica che sei salvo, ovvero sia hai un modo per scoprire qual è stato il giudizio di Dio su di te. Non so se questo è chiaro. Non ci puoi far niente, ma puoi scoprire che sei stato salvato, che sei tra i salvati. E questo in qualche modo ti rassicura. Non è ovviamente casuale che questo accada, no? Tra il 6 e il 700, quando l'economia comincia a prendere l'importanza che conosciamo, evidentemente c'è una sinergia di processi che va presa in considerazione. Però questo ci dà una chiave di lettura del primo capitalismo che è effettivamente assolutamente contraria, se vogliamo, a quella marxiana. Nel senso che Weber ci dice che i protocapitalisti, ovvero sia quelli che hanno fatto la storia del capitalismo, non l'hanno fatto perché volevano guadagnare, ma l'hanno fatto perché volevano essere salvi. Quindi lo scopo non è la famosa azione razionale rispetto allo scopo, ma è un'azione tradizionale o razionale rispetto al valore, ovvero sia il fatto di essere ricchi è una garanzia per l'aldilà. Tranquillizza quell'incertezza esistenziale che altrimenti non c'era modo di sanare. Perché, come vi dicevo, Dio non risponde. Uno dei miei autori preferiti, che è Louis Dumont, dice, parla di deserto metafisico dell'anima. Perché possiamo avere tutte le fisime, tutte le remore che ci possono venire in mente sull'importanza della figura del clero per una serie di motivi mondani. Credo che tutti leggiate i giornali e sappiate più o meno quali possono essere le derive. Però è anche vero che da un punto di vista esistenziale avere qualcuno con cui parlare è importante. Perché noi siamo umani e ci sono dei momenti in cui, non sapendo dove sbattere la testa, dobbiamo parlare con qualcuno. Allora o siamo Don Abbondio che parla direttamente col creatore, beato lui, oppure abbiamo bisogno di avere qualcuno che ci dica qualcosa. Qualcuno che io possa immaginare titolato a dirmela. Per cui questa parte, questa fase, questo aspetto della gerarchia cattolica, della costruzione dell'istituzione cattolica è estremamente sottile, estremamente intelligente, umanamente parlando. Il protestante se ne priva, come si priva di tante altre cose, per esempio tutte le immagini sacre. Saprete che nelle lotte tra protestanti e cattolici le prime a fare le spese sono le opere d'arte, chiese devastate, conventi dati alle fiamme, opere sfondate, bruciate, sfigurate, eccetera eccetera, perché il protestante è da questo punto di vista parecchio fervido ed è un iconoclasta. Siccome la questione del rapporto con la divinità è interiore, non ci deve essere niente all'esterno, perché è solamente idolatria. Saprete il vitello d'oro, forse vi ricordate, no? Cioè, ok. Quindi vediamo che la teoria di Weber è questa, ovvero sia ci dice il capitalismo nasce anche, ovviamente, non solo, ma anche per una questione di salvezza spirituale. Se voi andate a leggere Buddenbrock, cosa che non credo avrete fatto, ma è un peccato perché è un gran bel romanzo, tra l'altro, vedrete che il capitalista del tempo, quindi il capitalista dell'Ottocento, non ha nulla a che fare con i nostri capitalisti, quali che siano. Il capitalista dell'Ottocento lavora 18 ore al giorno, ha un vestito della festa, una casa molto rigorosa, molto sobria, e reinveste tutto ciò che incassa. O la grandissima parte, ovvero sia non sacrifica nulla per sé, diciamo che è quello che Weber chiamerà ascetismo intramondano, ovvero sia il capitalista si comporta nel mondo come se fosse un asceta. Il suo intento è far prosperare la sua azienda, ma questo non perché voglia godere dei frutti economici che essa porta, quanto perché se l'azienda prospera lui è salvo. So se vedete. Weber ci dice fondamentalmente che l'imperativo del guadagno a tutti i costi, del quale noi stiamo facendo l'uso, del quale abbiamo discusso ormai da settimane, non è inizialmente fondato nell'azione razionale rispetto allo scopo, cioè la massimizzazione dei profitti è un, diciamo, un frutto secondario. Quello che interessa al capitalista è avere la conferma quotidiana della salvezza, perché così lui vive bene. Questo ovviamente quando viene recepito nell'economia classica, tipo da Smith, del quale abbiamo parlato la settimana scorsa, diventa un assioma indiscusso col quale stiamo facendo i conti oggi. Ovvero sia, cosa dice Smith? Che il capitalista reinveste i suoi guadagni nell'azienda, senza porsi il problema del perché. Cioè a Smith sembra normale che il capitalista reinvesta i suoi guadagni. Se noi vediamo, forti di un'esperienza di qualche secolo, cosa succede oggi, ci rendiamo conto che questa ovvietà del reinvestimento non c'è. Cioè, il capitalista ha reinvestito nella sua azienda fin tanto che questo aveva un senso ulteriore, ovvero sia fin tanto che questo serviva a garantirlo contro un problema religioso. Nel momento in cui questo tipo di problema sfuma, il capitalista non reinveste più. Perché in ultima analisi, spiegatemi voi, chi glielo fa fare? Cioè, perché il capitalista che incassa milioni di euro o di dollari deve reinvestirli nell'azienda così? Cioè, perché non prendersi i soldi e andarsene? Non c'è nessuna ragione logica, non so se mi spiego. Cioè, il fatto che il capitalista debba essere più interessato al ciclo economico che al suo benessere non è scritto da nessuna parte. È comprensibile soltanto se ragioniamo nella chiave di Weber, il quale ci dice il capitalista è, come dire, intento ad un fine che è trascendente rispetto alla vita, finisce dopo, quindi lui per tutto il tempo in cui vive deve mantenere in salute il suo successo mondano, perché così vive bene. Non so se mi spiego. Cioè persegue un altro fine, non persegue il fine del guadagno. Il momento in cui tu persegui il fine del guadagno, quando hai guadagnato, basta. Cioè perché devi continuare a lavorare fino ai 75, 80, cioè, non c'è nessuna ragione. Puoi andare via pure prima, 50, 45, dipende da quanti soldi metti via. Chi te lo fa fare? Allora noi vediamo infatti, nella storia del capitalismo occidentale, che contro i capitani d'industria, i primi, eccetera, eccetera, questa cosa del reinvestire le risorse, man mano, decresce. Se voi leggete le cronache finanziarie di oggi, leggete di consigli d'amministrazione che sono restii a mettere mano al portafogli. Cioè, quelli che attualmente guidano le aziende non vogliono reinvestire, vogliono solo incassare. Ed è il problema degli acquedotti italiani, tanto per dirne una, è il problema delle autostrade italiane, è il problema delle ferrovie italiane. Tutta una serie di aspetti, come vedete, che sono piuttosto importanti per la nostra vita contemporanea e corrente. Non parliamo di cose astratte, parliamo dell'oggi. Ovvero sia, il capitalismo, se diamo retta a Weber, si costruisce su un'esigenza religiosa ed è virtuoso finché questa esigenza religiosa dura. Nel momento in cui questa esigenza religiosa scompare, il capitalismo non è più virtuoso, perché di suo non lo è. Quando parliamo dell'etica nella finanza, dell'etica nell'industria, stiamo dicendo esattamente questo, ovvero sia vorremmo rimettere nel comportamento economico un fine etico. Il problema è che non è così facile. Un po' è la dinamica vita-forma di Simmel, non so se quella l'avete in qualche modo messa a fuoco. Ovvero sia, Simmel ci dice che la vita si dà a vedere in forme che occupa per un certo tempo. E poi l'abbandona, perché la vita prosegue in un modo o nell'altro. Che succede di queste forme? Che non è che scompaiono e crollano, nel frattempo si sono istituzionalizzate e restano lì. È esattamente il nostro problema. Noi abbiamo un capitalismo che non è più pervaso dalla vita nel senso appunto etico del termine, ma è un sistema di regole che si autosostiene. Non è un caso che Obama, pare, la prossima riforma la voglia fare sulle leggi della finanza e dell'economia. Quindi, come vedete, in qualche modo, tout se tient. Abbiamo una serie di riscontri piuttosto significativi di questo discorso. Quindi, vedete che Weber è abbastanza convincente in questo suo dire, nel senso che ci mette davanti una possibile interpretazione del capitalismo che la storia oggi sembra dimostrare in modo abbastanza evidente, perché vi ricordo che la gran parte degli scandali che stanno costando punti e punti percentuali alle borse deriva esattamente da questo. Pensate alla Enron, pensate alla Halliburton, pensate ai crolli delle banche d'affari, pensate ai dividendi che continuano a distribuirsi senza nessun problema ai manager, e vedrete che il problema etico è marcato. Ovvero sia, la grandissima parte delle aziende di oggi rastrella risorse sul territorio ai più e le distribuisce ai pochi, che è uno dei problemi mondiali, come dicevamo. La redistribuzione delle risorse è uno dei problemi centrali. Questa è una delle conseguenze dell'impostazione protestante, ma ce n'è anche un'altra che nella fattispecie ci riguarda, perché siamo partiti, vi ricordo, dalla riforma sanitaria. Se tu hai successo e sei salvo in quanto ricco, questo ha un aspetto, ha una forma simmetrica. Vuol dire che se sei povero, sei condannato. Non so se vedete la cosa. Cioè, fino a Lutero, la povertà era forse un tratto positivo, paradossalmente. Diciamo, nel conto esistenziale, cosa succedeva? Beati gli ultimi perché saranno i primi. Un ricco non passerà mai attraverso la cruna di un ago, insieme al cammello alla gomena, tutta la banda. Quindi, no, nel cattolicesimo non c'è una pregiudiziale verso i poveri. Anzi, tanto per tornare alle tasse dell'altra volta, vi ricordo che il cattolicesimo è caritatevole. Diciamo che c'è una forma di obbligo non pregnante come quella musulmana, ma comunque abbastanza incisiva, verso la beneficenza, ovvero sia aiutare chi non è abbiente, chi sta male, date da mangiare agli affamati, insomma tutta una serie di cose che sappiamo abbastanza bene ma non pratichiamo. Quindi fino a quel punto essere poveri non era un dramma, non era un crimine, era una situazione, eri povero, fine. Tant'è vero che c'erano tutta una serie di istituzioni monastiche, clericali, eccetera, eccetera, le scuole grandi, gli ospedali, c'erano tutta una serie di luoghi dove chi era povero poteva andare senza nessun problema a cercare di limitare i danni. Col protestantesimo questo non vale più, perché il povero è cattivo. Essere poveri, come essere ricchi significa avere successo ed essere stati scelti, vuol dire essere stati condannati. Cioè, la povertà sulla terra è segno di dannazione, come la ricchezza è segno di salvezza. Indi, il fedele protestante, come vedete, non solo non è chiamato alla solidarietà, ma è titolato al disprezzo. Può disprezzare. Perché tu, povero, perché sei cattivo. Perché il Signore lo sapeva da prima e t'ha condannato a essere cattivo, come t'ha condannato all'inferno dopo. E indi io non spenderò una lira del mio per aiutarti. Perché l'ha deciso Dio che tu sei così. Indi non ci posso mettere mani. Come vi ricordo, è molto simile a quello che dicevano o che dicono a tutt'oggi gli indiani. Come vedete, il concetto di solidarietà a noi pare universale, ma non è vero che è universale, perché ci sono delle leve culturali, delle leve valoriali che lo negano. Cioè, se tu sei convinto, come può essere convinto il fedele indù, che esiste la reincarnazione e che il tuo stato attuale è conseguenza di ciò che hai fatto nella vita precedente, se tu oggi stai una chiavica, è giusto che tu sia una chiavica, perché sei stato cattivo e stai scontando. Quindi io non faccio niente. Anzi, semmai, no, te do anche un calcio in bocca, tanto per dare una mano alla giustizia divina. Allo stesso modo, il protestante ragiona così. E non è che gli possiamo dire che ha torto, so se mi spiego. Perché il set culturale nel quale lui si muove va in quella direzione. Se tu sei bravo perché sei ricco, sei pure cattivo perché sei povero. È coerente. Questo è il motivo, come vedete, anzi no, manca un passaggio. Che succede nelle varie guerre di religione che affliggono l'Europa nel 600 fino al 700, comodo, perché abbiamo combattuto parecchio su questa cosa? Che la gran parte degli europei si rende conto che il protestantesimo portato all'eccesso non è proprio troppo digeribile. Se voi andate a vedervi i nomi con i quali venivano chiamati i fondamentalisti protestanti al tempo, ne trovate di tutti i colori, i rompiscatole, i lamentosi, quelli che rompono l'anima, insomma ce ne sono quante ne volete. E quindi alla fine, dopo tutta una serie di risse, di lotte, eccetera, eccetera, i protestanti, quelli più avvelenati, vengono caricati sulle navi e gli si dice va, i padri pellegrini, saprete, immagino, no? Avviatevi, che avete tutto un continente per voi, possibilmente mettetevi sopra, state nel vostro e non rompeteci più le scatole. Cosa vuol dire questo in ultima analisi? Che la cultura americana e la nazione americana nascono da un pugno di rompiscatole. Cioè tutti quelli che non erano, che se fossero rimasti in Europa sarebbero stati probabilmente linciati, uccisi, incarcerati, eccetera, 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 e questo è un giudizio non di valore ma una constatazione, vanno negli Stati Uniti. Di conseguenza la famosa minoranza bianca, quelli che si chiamano WASP negli Stati Uniti, che sono White Anglo-Saxon Protestants, manco a dirlo, quindi i protestanti bianchi anglosassoni, vengono in linea di massima da famiglie di fondamentalisti protestanti. Per cui quest'idea del cattivo povero e del buono ricco fa parte della cultura americana. Lì è dove si è, come dire, sviluppata nel modo più chiaro e coerente, perché in Europa c'era comunque un background di millenni di cattolicesimo, c'era una visione del povero che continua ad essere una visione diciamo assistenzialista, tanto per riconnetterci ai fenomeni economici. Vi faccio presente che il welfare l'abbiamo fatto noi. Il welfare l'ha fatto l'Italia e l'ha fatto la Germania. Perché? Perché in Germania, accanto ai calvinisti, c'erano tutta un'altra serie di correnti protestanti che invece privilegiavano la solidarietà, i pietisti. Forse non l'avrete mai sentito nominare, ma se andate a vedere chi sono i pietisti, scoprite che la gran parte delle figure di spicco della cultura occidentale del 7, 8 e 900 era pietista. E non è casuale. Ci sono tutta una serie di fratellanza moldava e tante altre istituzioni informali, più o meno formali, diciamo, in Germania, che si sono dedicate costantemente alla diffusione di un altro messaggio, ovvero sia che si poteva trovare Dio nell'assistere l'altro, perché nelle scritture questo c'è, il Vangelo lo dice, non puoi far finta, che se leggi le scritture è difficile non accorgersi che c'è uno spirito di servizio nel Vangelo, no? Non c'è assolutamente il disprezzo per il povero, è una forzatura. Devi inventarti cose perché uno possa accettare che quello che ha detto Cristo diventi il povero e cattivo, perché non suona molto bene. Quindi, mentre un filone si impegna in questo tipo di discorso, che è evidentemente strettamente connesso con l'economia, un altro dice no, non è vero, l'economia bisogna farla a misura di collettività, a misura umana, e quindi il welfare. Non è strano. Il welfare l'abbiamo fatto noi, che abbiamo millenni di tradizione d'accoglimento, e i tedeschi, che gli altri tedeschi, diciamo quelli che non erano così particolarmente avvelenati. Perciò, come vedete, quel fatto del Cinquecento lo continuiamo a vedere nella prassi di oggi. La prassi di oggi è questa, che il Presidente degli Stati Uniti è riuscito a passare una riforma sanitaria che secondo loro è rivoluzionaria e per noi è appena ovvia, contro un'opposizione che probabilmente gli costerà seggi e voti alle elezioni di medio termine, per questo, perché l'americano medio, che ha un background anglosassone e protestante, non riesce a capire perché deve pagare qualcosa lui per uno che è condannato, per uno che non ha titolo. Non so se mi spiego, perché è ovvio che nel momento in cui io comincio a parificare ricchezza mondana e salvezza ultramondana, gli strumenti per l'intervento nel mondo sono la ricchezza mondana, per cui se io posso pagare posso fare qualsiasi cosa, se no, no, e nessuno mi darà una mano. Non c'è nulla come una colazione gratis, dicono gli americani, non esiste niente di gratis, perché tutto ha un valore che è un valore monetario, ma anche da qualche parte nelle nostre dimensioni cognitive è anche un valore di salvezza, un valore salvifico, un valore religioso, un valore sacro. Per cui è questo il grosso problema. Cioè oggi, in qualche misura, storicamente, perché bisogna ammetterlo, l'America si sposta un tantino più verso i valori degli individui. Paradossalmente, verso il valore della solidarietà, verso il valore della fratellanza, tutte quelle cose che dovrebbero essere fondanti per la modernità. In America sono declinate in un altro modo, perché passano attraverso una lente protestante. Non so se questo è chiaro. Una delle prossime riforme che Obama vorrebbe intraprendere è la riforma energetica, altro punto dolente. Abbiamo parlato del problema dell'energia già più volte, quindi credo che forse sarete un minimo più sensibilizzati in proposito. E il modo attraverso il quale la vuole attaccare, diciamo, è un modo che trovate anche nel manuale, in un capitolo che si chiama Modernizzazione ecologica. Modernizzazione ecologica è una corrente piuttosto interessante, ecologica e riflessiva, perché ospita due degli autori sociologici di maggior spicco nel panorama della sociologia dell'ambiente. Ci troviamo Beck e ci troviamo Giddens, che probabilmente avrete sentito nominare. Beck in particolare ha scritto la società del rischio, Risikogesellschaft. Ecco, perfetto. Ne è uscito recentemente con un altro che si chiama Condizio Umana, per chi volesse leggere ulteriormente, ed è per voi in linea di massima ritenuto uno degli autori fondamentali, cosa che condivido con certi piccoli distinguo che faremo nella prossima ora di lezione. Ci sono domande su quello che abbiamo detto finora? Break. Bene, allora parlavamo di modernità riflessiva. Uno dei punti centrali di questa corrente sociologica è che, contrariamente a quasi tutte le altre delle quali abbiamo parlato finora, nuovo paradigma ecologico in testa, non ce l'ha con la modernità. Anzi, il punto di vista dei fondatori e dei, cioè, fondatori, diciamo, di quelli che vi sono stati inseriti, perché di solito le correnti si fanno ex post, è che non c'è abbastanza modernità. Bisognerebbe essere più moderni. Questo come si articola questo discorso? Chi si trovasse per le mani il libro può andare a pagina 100, 101, 98 da quelle parti. E dicevamo, la modernità riflessiva ecologica si presenta come un programma di policy, parola misteriosa. Qualcuno ci dà una definizione di policy? Policy, termine che trovate sui giornali. Uno di quei termini che viene dato per scontato che capiate quando qualcuno lo usa, se non fa lezione. Se fa lezione lo dà molto meno per scontato, e mi pare che ha ragione, se non erro. Giudicare dalla selva di mani che si alzano, non mi pare che abbiamo granché a che fare col termine. Cos'è sta benedetta policy? È un termine inglese, come avrete probabilmente immaginato, che ci aiuta a venire fuori da una delle tante, aporie della lingua italiana. Nel senso che la lingua italiana è una bellissima lingua, per carità la adoro, ma a volte è un po' troppo approssimativa. Ci sono tutta una serie di casi, non so se ne ho parlato con voi, lasciamo perdere, comunque politica per noi è un po' tutto. E di solito quando diciamo politica pensiamo alle leggi, ai governi, ai ministri, il Parlamento, insomma tutte queste cose proprio brillanti, no? Come vi dicevo prima, però, quando abbiamo aperto la lezione, se ci pensate, vi dicevo sempre che gliela facciano fare, perché fare la legge è solo il primo passo. Tenete presente che in Italia tra la legge e l'applicazione della legge ci sono qualcosa come 65 passaggi amministrativo-burocratici. Il che vuol dire che fatta una legge ci sono tante altre cose da fare, non è semplicemente dire vabbè se fa così, perché poi qualcuno ti chiede sì ma come? E allora tu devi emettere i regolamenti attuativi e poi devi emettere le interpretazioni autentiche dei regolamenti attuativi, perché la lingua, come saprete, non solo italiano ma tutte, non è ovvia. Avessimo un legislatore capace di fare le cose, probabilmente avremmo meno difficoltà, ma siccome oggi, ultimamente, i legislatori non sono particolarmente brillanti, scrivono delle frasi che a loro sembrano chiare e a quelli che devono andare a applicare meno. Per cui, come vedete, se aprite un giornale qualunque o vivete, trovate costantemente ricorsi di gente che chiede ad altri come deve interpretare il comma 2, come deve interpretare l'articolo 4, a chi si riferisce l'articolo 5, perché non si capisce. E siccome poi nella prassi invece bisogna essere precisi, c'è, come vedete, un problema, cioè tra la legge e l'applicazione della legge succedono cose, ci sono dei termini entro i quali bisogna adottare dei regolamenti, se uno si dimentica, se ci sono altre esigenze, se l'agenda della Camera, del Senato, di quello che è, non è costruita con saggezza, quelle esigenze vengono disattese, per cui ci sono leggi che sono nominalmente in vigore ma che nessuno applica. Da noi è quasi, come dire, la norma. Se andate a vedere, c'è da strapparsi i capelli. Allora come si fa? Come dobbiamo interpretare? Come possiamo cavarci d'impiccio quando parliamo di politica? Arriva questo termine inglese che è molto ampio e permette di essere ristretto e specificato. Allora si parla di high policy e low policy, cioè attività politica di alto profilo e di basso profilo. L'attività politica di alto profilo è quella dei principi, delle grandi leggi, delle battaglie, come per esempio Obama oggi. No? Oggi Obama ha fatto un gesto di high policy, ovvero si ha affermato un principio che dovrebbe modellare l'ordinamento americano d'ora in poi. Ma c'è il problema della low policy, ovvero sia questo principio deve tradursi in regolamenti, deve tradursi in prassi, deve tradursi in piccole norme. È un po' il problema del valore, non so se l'avete affrontato a lezione. Ma tra affermare un valore e renderlo operativo c'è un abisso, e questo è uno dei problemi che si riscontrano nella gran parte dei partiti verdi. Se voi andate a leggere le pagine dedicate dal nostro manuale al Partito Verde, vedrete che di norma il Partito Verde è molto forte nella high policy, ma non altrettanto nella low policy. E siccome soprattutto in Europa la questione è di low policy, non so se avete mai letto delle discussioni per i regolamenti, delle problematiche degli standard, delle discussioni fra i 27 stati per decidere quale delle linee giuridiche adottare, come tradurre una decisione presa a Bruxelles in 27 ordinamenti diversi. Cioè questo è un problema che, se non ci fate caso, pare non esista, ma è immenso. Cioè, tentate di ragionare nell'ottica del burocrate bruxellese, il quale prende una decisione dopo averla dibattuta con tutto il mondo noto e ignoto, perché ci sono ovviamente tanti attori coinvolti, e dopodiché la deve tradurre anche nei 27 ordinamenti diversi. Diversi. Diversi per filosofie, diversi per unità di misura, spesso e volentieri diversi per punti di vista, per meccanismi giuridici. Tutto questo è low policy. Cioè, per essere sicuri che quello che viene sancito a Bruxelles venga tradotto a Vilnius, venga tradotto e compreso in Portogallo, venga tradotto e compreso a Atene, eccetera, 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 non c'è un automatismo per cui questo accade. Bisogna farlo. Per cui bisogna fare dei regolamenti e delle discussioni regolamentari che sono sfiancanti. Quanti etti, quanti grammi, quanti chicchi, cose di questo genere, che sembrano ripugnanti, ma sembrano ripugnanti se uno ragiona in termini out-out, vi ricordo, usiamoli gli strumenti, perché è ovvio che la politica è questione di ideali, ma è anche questione di prassi, perché se io affermo una cosa ma non faccio in modo che questa diventi operativa, vivo in Italia, grosso modo, questo è il mio problema, capite? Non ha senso, è inutile dire le cose e non farle, devi trovare un modo perché funzionino entrambi i piani, e questo i partiti verdi purtroppo non lo riescono a far bene. Perché qui c'è una parte di professionismo della politica che non è come dire, non è smentibile, cioè la nostra idea che si possa fare politica in modo creativo, in modo volontaristico, è bellissima, ma non è vera. Nel senso che oggi come oggi c'è bisogno di gente che sappia cose. E la dimostrazione è questa, abbiamo parlamenti zeppi di gente che non ha mai fatto politica e che non è in grado di fare una legge che una, senza che la impugnino tutti e li ridicolizzino. Non so se avete letto i giornali, insomma sono parecchi anni che andiamo avanti in questo passo. Perché fare una legge non è facile, non è se ti siedi e fai una legge, né fai un regolamento, né eccetera eccetera eccetera, c'è bisogno di qualcuno che sappia, allora ovviamente c'è un problema di personale politico, tutta una serie di cose che vedremo, ma nella fattispecie come vedete il problema è un problema che si ripercuote ferocemente sulla questione ambientale, perché la questione ambientale è una di quelle che richiedono ad oggi una normativa estremamente variegata. C'è un esempio classico, chi vuole andarselo a cercare su internet lo può trovare, la famosa normativa per i rifiuti e per gli imballaggi, è stata una cosa allucinante, è stata una cosa allucinante che ha visto cosa? La piena sconfitta del Partito Verde, perché il Partito Verde ha preso delle posizioni massimaliste per cui non è riuscito a ottenere una percentuale che gli era stata offerta, ma in ultimo ne ha ottenuta una che era la metà di quella che gli avrebbero offerto, perché lui ne chiedeva una che era il doppio. Famose gesta sensate del paladino. C'è bisogno di avere una prospettiva diversa in questi casi. Allora, dicevamo, programma di policy, quindi il nostro oggetto di oggi, quindi questa benedetta modernizzazione ecologica, si propone come un qualcosa che interviene a molti livelli, non soltanto appunto a quello di proclamazione di intenti, ma anche nella prassi. E sta prassi come la articola. Lo sviluppo sostenibile è centrale, evidentemente. Sviluppo sostenibile è un'espressione che credo oramai abbiate forse recepito un po' tutti. cosa implica? Implica la nostra capacità di escogitare un sistema nel quale le risorse non vengano sdraiate come abbiamo fatto fino ad oggi, ma continuino a mantenersi nel tempo. Quindi uno sfruttamento intelligente, sul quale ho delle grosse riserve, ma comunque diciamo che l'idea generale è questa. Questo sviluppo sostenibile, ovviamente, dove si inserisce e come? Si inserisce in un'attività economica, che è quella che conosciamo tutti, e lo fa grazie all'impulso di tecnologie verdi. Quindi l'altro passaggio centrale di questo discorso, qual è? Quello di convincere il mondo imprenditoriale che l'opzione ambientale conviene. Quindi, come vedete, se vogliamo ragionare su questo aspetto in termini valoriali, vediamo che si sottomette il valore dell'ambiente al valore dell'economia, ovvero sia, riusciamo a essere ecologici perché ci conviene, non perché dobbiamo essere ecologici. Come vedete c'è un problema etico di fondo, no? Non c'è un giudizio etico forte per il quale devi salvaguardare l'ambiente. C'è un giudizio debole per il quale salvaguardi l'ambiente perché ti conviene. La domanda è, se non ti convenisse che faresti? Non lo salvaguarderesti, che è quello che stiamo facendo oggi, e dove ti trasferisci fra qualche tempo? Sulla cintura degli asteroidi o su Marte che è più vicino? Vediamo, insomma comunque tutti i posti particolarmente poco ospitali. Come vedremo andando avanti, e come vi ho accennato parlando di Al Gore, il sistema Terra, soprattutto nell'ipotesi Gaia che forse avrete sentito nominare, è un sistema che sta sempre più stupendo quelli che lo analizzano. Nel senso che se voi andate a prendere per esempio l'inizio della teoria del caos, la teoria del caos comincia con un meteorologo che si chiama Lorenz, non Conrad Lorenz, un altro Lorenz, che un bel giorno decide di provare a mettere a punto un modello al computer che faccia delle previsioni del tempo. E lo fa con delle equazioni semplicissime, niente di particolarmente complicato. Però quale idea stranamente geniale ha? Di restituire a queste equazioni il frutto della loro applicazione precedente. Cioè, ogni volta che l'equazione dà un risultato, questo risultato viene restituito come argomento all'equazione che lo riutilizza e va avanti. Quindi c'è una fondamentale ricorsività. Perché lo fa Lorenz? Perché c'ha il computer, Lorenz lo fa parecchi anni fa, e fino ad allora sti calcoli a mano erano una rottura di palle infernale, per cui nessuno l'aveva mai fatti. Lui però si dice, c'ho il computer che lo fa al posto mio, lo frego, no? Lo uso, e gli faccio fare, vediamo che succede se io rendo ricorsive queste equazioni. Cosa scopre Lorenz? Che delle equazioni semplici come quelle del suo sistema, quindi delle cose proprio bieche, se vengono usate in modo ricorsivo generano scenari del tutto imprevedibili. Questo è il punto centrale. Da qui nasce la teoria del caos. La teoria del caos, ovvero sia il fatto che il mondo pare imprevedibile. E allora cosa scopre applicando, tanto per non andare troppo a fondo ancora, Lorenz in questa cosa? Che praticamente, viste le variabili e gli sviluppi possibili, il fatto che sulla Terra ci sia vita è una botta di culo incredibile. Perché ci sono milioni di possibilità nelle quali le cose potevano non andare come sono andate, e quindi o saremmo andati verso il ghiaccio, o saremmo andati verso l'aridità, non avremmo avuto l'ossigeno, avremmo avuto il metano, avremmo avuto l'idrogeno, avremmo avuto sto mondo e quell'altro, ma di fatto non ci saremmo stati noi. Per cui, che succede? Che quello che ci restituisce questa visione è un sistema di una complessità estrema nel quale perturbare un qualunque aspetto è pericoloso. Non so se mi spiego. Cioè non è un sistema ovvio, non è un sistema descrivibile con delle equazioni chiare che ci permettono di dire sposto questo, sposto quello, reintegro. No, è un finimondo. È un qualcosa che le nuove teorie riescono in qualche misura a descrivere attraverso una serie di termini estremamente complessi. Non so quanti di voi abbiano sentito parlare di Maturana e Varela, di Morin qualcosa sì perché ve l'ho letto io, ma non nelle accezioni forti, e comunque di tutta un'altra serie di filosofi e di scienziati correnti, i quali parlano di autopoiesi. Mo, autopoiesi. Che vuol dire? Vuol dire auto-organizzazione, se lo vogliamo rendere in modo estremamente semplice. Vuol dire, come dice Morin, che la Terra è un sistema auto-eco-organizzatore, ovvero sia che l'equilibrio che noi vediamo fra tutte queste miriadi di fattori non è imposto da qualcuno, ma è un risultato di un'estrema complessità di interazioni. Questo è il punto. Ma, ovviamente, c'è l'altro aspetto della faccenda: se c'è questa enorme complessità di interazioni e noi non abbiamo idea di quali processi stiamo andando a disturbare, abbiamo, no, un problema che nel manuale vi viene descritto alle prime pagine, se non vado errato l'ho saltato l'altra volta, che è il problema della resilienza. Ovvero sia, ci chiediamo quanto la Terra può essere allontanata dal suo equilibrio e riconquistarlo alla fine della perturbazione? Lo sappiamo? No. Questo è uno di quei fattori che ci impedisce di calcolare i rischi ambientali in modo sensato. No? La resilienza è la caratteristica di un corpo di recuperare lo stato iniziale dopo un qualche tipo di perturbazione. Allora io prendo una cosa a molla, la tiro, quella fa un po' così e poi ritorna com'era. Ecco. Io non so quanto con la Terra posso tirare, non posso tirare, posso spostare, posso cambiare, non ne abbiamo la più pallida idea. Quindi non sappiamo fare i conti, perché non possiamo dire, beh, arriviamo a, che ne so, X di riscaldamento, quindi noi famosi 2 gradi nell'arco del secolo, tutte queste cose che leggete, sono tutte delle tesi e delle ipotesi, anzi, che non hanno un fondamento, perché non ne abbiamo idea se la Terra perturbata per 2 gradi poi riesce, una volta che smettiamo di produrre gas serra, di fare le stupidaggini, eccetera, eccetera, torna indietro. Non è detto, potrebbe innescarsi un processo del tutto imprevisto, tanto per cambiare, per cui da 2 gradi ci troviamo a 5 gradi a fine secolo, e 5 gradi sarebbero una catastrofe colossale, come saprete. Perché le specie animali, in linea di massima, a variazioni anche molto inferiori, o defungono, o fanno, si spostano, migrano, disastro totale, si sciolgono i ghiacci, si innalza il livello dei mari, un sacco di cosette molto poco divertenti. Quindi, quindi come vedete la situazione non è particolarmente brillante, no? E una situazione di questo genere secondo me richiederebbe appunto una presa di coscienza etica, non una presa di coscienza economica, nel senso che, come vi dicevo, a sentire invece i nostri esponenti della modernizzazione ecologica, il problema è che non siamo abbastanza tecnologici e scientifici, ovvero sia che un incremento nelle ricerche scientifiche e tecnologiche ci permetterebbe di risolvere i problemi che stiamo attualmente vivendo. Quindi, come vedete, questa policy si attua attraverso step. da una parte il problema appunto della convenienza dell'azione ecologica, l'unico modo per farla digerire all'essere umano corrente è che gli convenga, perché altrimenti sappiamo che ha delle difficoltà a mettere a fuoco altre cose. E questa azione come si svolge, come si dipana? Si dipana attraverso un criterio, un livello di policy, quindi gli stati devono adottare delle regolamentazioni che siano incisive e invoglino gli operatori. Ci deve essere un incremento nelle ricerche di scienza e tecnologia per poter risolvere i problemi che le stesse scienze e tecnologia hanno causato, questa è un piccolo, una chiosa che va fatta, e ovviamente c'è una figura cardine che è quella dell'imprenditore. Gli imprenditori e gli innovatori sono parte integrante della questione. La parte dell'imprenditore la vediamo nelle ore di fenomeni economici, perché ci sta piuttosto bene e torna anche comoda insieme a Taylor. Nel frattempo prendiamo atto di questo discorso, prendiamo atto del fatto che sono stati criticati in modo abbastanza stringente questi tipi di approccio, perché chiaramente la buona parte delle critiche sono quelle che vi ho appena suggerito, ovvero sia, uno, che c'è questo approccio di gerarchia valoriale che è problematico, no? Ovvero sia la domanda, ma se non conviene che facciamo? Ce ne freghiamo dell'ambiente e andiamo avanti? Domanda alla quale sarebbe opportuno rispondere. Secondo, che effettivamente c'è un po' troppo ottimismo moderno, nel senso che la situazione nella quale ci troviamo noi oggi è in larga misura stata causata dalla scienza e dalla tecnologia, che dovrebbero essere chiamate a risolverla. Non è proprio un'idea particolarmente brillante, per certi versi. Quindi ci sono una serie di aspetti, no, che vengono messi un tantino alla berlina da parte delle critiche. È innegabile d'altro canto che bisogna trovare una strada terza, o perlomeno una strada inclusiva, nel senso che, come abbiamo detto, semplicemente condannare la scienza, la tecnologia e l'economia non ci porta da nessuna parte, perché non è che torneremo alla bella Arcadia di un tempo e finalmente tutto tornerà a posto. Questo è impensabile, per cui bisogna trovare un modo per venirne fuori. Il modo per venirne fuori ci viene suggerito da Beck e Giddens, come dicevamo, in una variante di questo approccio che è quello della modernizzazione riflessiva. Nella modernizzazione riflessiva ci sono un sacco di cose interessanti, devo dire la verità, e la prima, secondo me, quella più interessante di tutte, è il discorso della riflessiva, ovvero sia perché si chiama riflessiva. Si chiama riflessiva perché dicono Beck e Giddens che una delle mancanze finora più avvertite è quella di una forma di pensiero critico, ovvero sia la modernizzazione deve proseguire, ma deve proseguire dopo una revisione critica. Ovvero sia, la modernizzazione deve riflettere su se stessa e si deve interrogare su quali sono le ragioni, quali sono i motivi che ci hanno portato a questo che non era stato previsto da nessuno come situazione, come abbiamo detto più volte. L'idea generale è che questo dovrebbe fare in modo che si giunga ad un nuovo livello di modernizzazione capace di affrontare la questione ambientale. È molto bello, devo dire, come punto di vista, a me piace molto, però ho un problema, ovviamente. È un punto di vista estremamente razionale. E noi abbiamo visto la settimana scorsa, se vi ricordate, che nel nostro modo di fare la razionalità occupa un posto un po' così. Occupa un posto un po' problematico, nel senso che pretendiamo che sia onnipresente e pervasiva, nella prassi vediamo che non lo è. Per cui ci chiediamo questa autocritica che potrebbe fare la modernizzazione nei suoi stessi confronti, come dovrebbe articolarsi, quali canali dovrebbe prendere. Giddens è uno dei più precisi nel darci delle risposte, sulle quali converge in un certo senso poi comunque anche Beck. E una di queste risposte ha a che fare con un punto dolente, particolarmente dolente della nostra cultura, che è il sapere esperto. dice Giddens, dice Beck, che l'ampliarsi delle conoscenze non ha prodotto quello che ci aspettavamo. Ovvero sì, eravamo partiti dall'idea che sapere di più ci avrebbe protetto, no? Ci avrebbe resi più sicuri, più tranquilli, più certi, e stiamo scoprendo l'esatto contrario. Ovvero sì, vediamo che l'amplificarsi, l'ampliarsi delle conoscenze genera costantemente nuove percezioni di rischio, nuove insicurezze. Voi prendete un qualunque serial sanitario, non nel senso di gesso ma nel senso di ospedale, e trovate che il paziente sa talmente tanto da non saper scegliere, perché sa che c'è un rischio del tot, un altro rischio del tot, che l'operatore potrebbe essere nervoso, potrebbe starnutire, potrebbero aversi una serie di ulteriori complicazioni, e quindi è restio, ha paura. Non è più il bei tempi del 50-60 nel quale andavi dal medico guru e quello non sapevi in accidente, diceva guardi stai tranquillo ci penso io, lo metteva lì e o morivi oppure andava bene, ma tu stavi tranquillo da prima. Qui il problema è che non stai tranquillo per niente, non stai mai tranquillo. E tra l'altro nelle pagine del manuale viene messo bene in luce l'aspetto salvifico del medico, tanto perché noi non siamo più preoccupati dalla questione della salvezza ultramondana. Noi di fatto abbiamo investito i medici di un potere che non è semplicemente scientifico, ma è decisamente religioso, no? Noi chiediamo di essere salvati. È chiaro che non è più la scala della salvezza ultraterrena, è una scala di salvezza terrena, ma la prassi è esattamente la stessa, no? Come vedete anche qui c'è una ripercussione del problema escatologico. Escatologico vuol dire che ha a che fare con la salvezza dell'anima, per chi non avesse particolare dimestichezza del termine, però può tornare comodo. È un problema centrale, che ne pensiamo, perché uno degli interrogativi centrali con i quali ci confrontiamo più o meno costantemente durante la nostra vita è la morte, cosa succede dopo, tutti questi temi antipatici. Non ne parliamo, ma li troviamo poi nella prassi. Per cui la medicina, per certi versi, e la scienza in generale, ha questo alone salvifico. Noi abbiamo delegato alla scienza la capacità di salvarci. E quindi quando la scienza poi si è rivelata incapace, è stato molto peggio. Uno dei motivi per cui oggi c'è questo grande clima di incertezza è che ci siamo accorti che la scienza non salva. Pretendere che salvi è una forzatura. Quindi vedete che c'è uno scarto, un'altra forma di anomia fra le aspettative che vengono attribuite alla istituzione scientifica e le reali capacità dell'istituzione scientifica, che è un'avventura umana, non è qualcosa di divino né di metafisico, e come avventura umana è fallibile. Quindi si accorgono Beck e Giddens che questo incremento di sapere non genera la sicurezza che ci si era attesi, ma viceversa genera ulteriore incertezza, ulteriore paura. Perché, si interroga Giddens? Perché di fatto questo sapere è talmente specialistico che io non lo capisco. C'è un crescente investimento in una cosa che Giddens chiama fiducia sistemica, che è un po' quello che abbiamo detto le prime lezioni, se vi ricordate, ovvero sia io ho un sapere che è talmente settoriale e poco sviluppato che me devo fidare di tutti gli altri, perché non capisco assolutamente come fanno, che fanno, come lo fanno, perché lo fanno, in che termini, quali ripercussioni, non lo so. Quindi vedete che il sapere esperto è uno dei punti sui quali dobbiamo riflettere un po' di più. Cos'è sto sapere esperto? Il sapere esperto è una conseguenza di quello che sul manuale viene definito eccezionalismo cognitivo. Ne avevamo parlato, se vi ricordate l'altra volta, ve l'ho accennato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dal nostro punto di vista l'unico modo per ottenere delle informazioni affidabili è attraverso un procedimento scientifico. Tutto il resto è destituito di affidabilità. La domanda è sempre stato così? No. E qui dobbiamo tornare a metà 600. Oggi è un ping pong di quelli che non finiscono. Quando c'è la rivoluzione scientifica. la rivoluzione scientifica è anche lei strettamente connessa con Lutero e il protestantesimo. Le cose tornano. Perché? Per quell'aspetto che vi ho detto prima, che quando Lutero rompe l'unità occidentale, di fatto mina l'autorità spirituale, filosofica e cognitiva. Come dicevamo prima, fino a Lutero c'è un unico sistema di senso, un unico paradigma, se vogliamo usare i termini cuniani, nell'ambito del quale le cose vengono accettate sulla base della tradizione, sulla base dell'autorità di coloro che l'hanno detto. Quando Lutero sfonda questo discorso, anche l'autorità dei filosofi, dei teologi, di coloro che si occupano di ricerca universitaria viene minata. Non so se questo è evidente. Nel senso che se il sapere si costruisce sulle basi della tradizione e del prestigio religiosi, nel momento io in cui questo prestigio e questa tradizione li scombino, anche il sapere ne viene scombinato. Soprattutto un sapere che fino ad allora si costruiva per percorsi particolari. C'erano teologia e filosofia dappertutto, i pochi che facevano ricerca pratica, diciamo, erano gli alchimisti. Voi siete abituati a pensare a un vecchio con la barba e il cappello quando parliamo di alchimisti, ma vi ricordo che Newton, che è il padre delle leggi e del sistema col quale noi in qualche modo abbiamo ragionato e tuttora ragioniamo, si riteneva più alchimista che scienziato, per cui parliamone di questa cosa. Allora, questa crisi di credibilità del sapere, che deriva dalla riforma protestante, spinge una serie di scienziati a cercare altre strade. E nasce la scienza sperimentale, quella che noi chiamiamo scienza sperimentale e che allora si chiama filosofia naturale. Ci sono grandi nomi, Leibniz, Huygens, Cartesio, ci sono una serie di Newton stesso evidentemente, insomma tutta una serie di grandissimi nomi, Halley che è quello della famosa cometa, eccetera eccetera, che cominciano a suggerire che possa esistere un altro tipo di sapere fondato nel riscontro empirico. Fino ad ora però questo tipo di sapere, nella prima fase, quella che noi chiamiamo appunto la rivoluzione scientifica, è un sapere per pochi eletti ed è un sapere che oltretutto non si proclama radicalmente separato dal sapere normale. Non so se questo è chiaro. Ovvero sia, tra colui che sa poco e colui che sa di più c'è soltanto un problema quantitativo, non un problema qualitativo. Quindi tutti si presume sappiano qualcosa, alcuni sanno un po' di più, ma nella stessa scala di sapere. Andando avanti, anche le esigenze istituzionalizzanti, le esigenze di potere, tutto quello che comporta la capacità di fare qualcosa, fa sì che il sapere scientifico tenda sempre di più a costruirsi come altro rispetto al sapere normale e a svalutare il sapere normale. So se questo è chiaro. Il principio dell'eccezionalismo cognitivo viene dopo. Quando nasce la filosofia naturale, il filosofo naturale ritiene di sapere qualcosa di più rispetto all'uomo della strada, rispetto al praticante, rispetto all'uomo colto normale, ma non di sapere altro. Man mano che invece si afferma l'eccezionalismo cognitivo e tutte le varie procedure sempre più complesse di scoperta delle cose, si crea un abisso fra il sapere nostro e il sapere dello scienziato, che non è più colmabile. Cioè, se a me dovessero spiegare la teoria delle stringhe, ci metterebbero 4 anni, 5 anni, ne manco detto che io possa capirla, non so se mi spiego. Tutte le nuove scoperte della scienza diventano esoteriche, le può capire soltanto chi fa un certo percorso di studi, chi è allenato a certi ragionamenti, chi ha certi strumenti, chi è in grado di fare certi tipi di esperimento, gli altri no. Ma gli altri non sono per questo comunque di pari dignità, ma diventano ignoranti. Anche qui vedete che c'è un, come dire, uno scarto qualitativo che si impone sulla società, come i poveri diventano cattivi, i non esperti diventano ignoranti. Non è più gente che comunque sa vivere, che è in grado di farsi le cose sue, eccetera, eccetera. Vi ricordo che questo va a agganciarsi anche a quello che dicevamo di Lacecla l'altra volta, no? Ovvero sia che il contadino, il mezzadro, chiunque era in grado di costruirsi una casa. Magari la faceva più brutta dell'architetto, ma non è che c'era solo l'architetto in grado di costruire, costruivano tutti, chi più chi meno bene. Per cui vedete che c'è un arco di continuità. Dopo la lobotomia dell'abitare di cui abbiamo parlato, c'è una cesura, cioè chi sa costruire e chi no. Fine. So se vedete la differenza. Allo stesso modo, all'inizio della rivoluzione scientifica c'è chi sa poco e chi sa molto, ma sono nello stesso campo di sapere. Dopodiché c'è chi sa e chi no. Chi è ignorante, chi è in preda alle superstizioni, chi è in preda alle banalità, tutto quello che vi pare, e chi invece sa la verità. Opposizione molto forte. Allora, a una prima approssimazione di questo discorso potremmo dire, vabbè, amen. Tutto sommato vuol dire che ci rivolgeremo all'esperto quando serve, cosa che più o meno facciamo sempre. Però c'è un piccolo problema ulteriore. L'esperto non è che sta molto meglio di noi, perché l'esperto è esperto in una cosa, in tutte le altre è ignorante pure lui. Quindi, come vedete, questa costruzione del sapere così portata all'eccesso genera solo ignoranza. Non so se vi rendete conto della questione. Perché l'esperto lo posso convocare solo per il piccolo argomento in cui lui è specializzato, teoricamente. Perché altrimenti non sa un ciufolo manco lui. Quindi il sapere esperto, come lo abbiamo costruito noi attraverso queste specializzazioni sempre più radicali, è un sapere che genera, di fatto, ignoranza. Soprattutto è un sapere che, se lo prendiamo nell'ottica che abbiamo visto fino ad oggi, l'ottica complessa, non serve a niente, perché non è coordinato con tutti gli altri aspetti del sapere che servono per capire la realtà. So se sta cosa è chiara. Se non è chiara, la ripeto, magari me lo chiediate, se me lo chiedete preferisco. Però pensateci. Perché questo è il problema del nostro tempo. Di fatto cosa succede? Che siccome c'è questa percezione diffusa di incapacità, ovvero sia che tutti noi siamo ignoranti a meno che non dimostriamo di essere esperti in qualcosa e poi comunque saremo esperti solo in quello e saremo ignoranti per tutto il resto, tutto questo genera una diffusa percezione di incapacità cognitiva. Che è quello che vi dicevo all'inizio delle nostre lezioni. Noi siamo un sistema culturale che non crea gente abile alla cultura, crea dei minorati culturali, gente che a priori non si può considerare sapiente in nulla, diventerà forse sapiente dopo, ma vedete che c'è intrinseco in questo un meccanismo di delega: se io non so, devo chiedere a qualcun altro. Quindi vedete che anche il sapere esperto, anzi probabilmente in primo luogo il sapere esperto, porta verso i coach, i personal trainer, gli esperti, che diventano esperti a tutto campo, perché a un certo punto non riesci più a capire manco a chi devi chiedere. Per cui dalla specializzazione estrema arriviamo alle figure peculiari, l'opinionista. Non so se vi siete mai posti il problema, quando vedete in televisione uno e sotto c'è scritto opinionista. Sciogliamo sta parola, che cosa significa? Che vuol dire opinionista? Ci avete mai pensato? L'avrete visto, immagino, no? È un deficiente che viene pagato, è un approccio come un altro, ma la domanda è: perché lo pagano? Perché, ripeto, è comodo dire così, ma andiamo oltre. Qual è il meccanismo per il quale qualcuno ritiene che questo deficiente vada pagato, e soprattutto perché lo fa? Perché ci avrà un suo motivo. Pensa? Il pensiero di questa persona sia giusto. Questa è portata ancora più in là del deficiente pagato. Altre idee? Diciamo che la società ha bisogno di sicurezza è una formulazione tanto ampia, però ci si avvicina parecchio, specifichiamola un po' meglio, nel senso che, senza che tutto questo sia cosciente evidentemente, ripeto, tenete presente che molti di questi aspetti sono semi consapevoli, ma c'è evidentemente un ritorno del deficiente pagato a fare l'opinionista. Perché? Perché siccome la gran parte di noi non sa a chi altro diavolo rivolgersi, uno che in qualche modo viene costruito come un'autorità in qualche materia, penso sa qual è, perché ripeto, opinionista, boh, qualsiasi cosa, no? Tant'è vero che mi parli di politica estera, mi parli di pallone, mi parli di politica energetica, mi parli di problemi etici, è tutto una cosa, ma risponde a quella che è attualmente la concezione e l'esigenza generalizzata. Ossia, noi abbiamo comunque da qualche parte bisogno che qualcuno ci dica qualcosa, perché siamo talmente stati espropriati della capacità di saperlo da soli che a un certo punto chiediamo a chiunque. Allora abbiamo le sette tornano ogni momento anche nelle vostre tesi, ma non sono spiegabili in altro modo o difficilmente spiegabili in altro modo. Abbiamo appunto personaggi incomprensibili, no? L'opinionista è lì perché la TV gli assegna un ruolo, quindi c'è tutto un discorso da fare anche sui media, ma comunque è lì. Ma il personal trainer no, il personal trainer è uno che sta lì perché intercetta un'esigenza. L'esigenza, come vi dicevo, che viene intercettata da questi individui e da queste professioni, chiamiamola così, è l'esigenza di dire che non sappiamo più come vivere. E questo va a recuperare quello che vi dicevo alle prime lezioni, ovvero sia il sapere serve per vivere, non per lavorare. Quello è il punto. Poi lavori, per carità, bene, male, probabilmente meglio, ma quello che tu devi sapere ti serve per andare avanti, per fare le scelte, per decidere cosa fare, come investire il tuo tempo, le tue risorse, i tuoi denari. Tutto questo lo dovresti sapere da solo. Nelle culture tradizionali sta cosa la sanno tutti. Capite? Nelle culture tradizionali ci sarà meno cultura, per carità, probabilmente, scriveremo molte meno cose, ci sono meno beni, meno film, tutto quello che volete. Ma tutti sono titolari di un sapere di base che gli permette di vivere, col quale sanno prepararsi gli attrezzi, sanno costruirsi casa, sanno cuocersi le cose, coltivare la terra, andare a caccia, tutta una serie di cose che sono necessarie per vivere. Lì, qui, pure noi abbiamo delle cose che sono necessarie per vivere, ma non le sappiamo. A prescindere dalle specializzazioni, non so se questa cosa è chiara, tu puoi specializzarti quanto ti pare, ma devi avere una base di sapere condiviso che ti permetta di vivere. Non puoi esserne espropriato fino all'ultimo centesimo, fino all'ultima briciola. Non puoi essere ritenuto ignorante fino a prova contraria. Ma noi ragioniamo così. Perché se il sapere, in base all'eccezionalismo cognitivo, deriva solamente da procedure estremamente sofisticate, tutto quello che noi sappiamo a priori non serve a niente. Come vi dicevo l'altra volta, per gli sciamani della tundra, per i curanderos del rio dell'Amazzonia, eccetera, eccetera. Tutta gente che, siccome non è scientifica, è sempre stata trattata a pesci in faccia. Dopodiché, Big Pharma va lì, li assolda, si fa raccontare tutto, gli frega i diritti e va via. Questo è quanto. Perché la nostra cultura se ne sta accorgendo. Dov'è il problema, tanto per cambiare? Che è un tipo di percezione che è riservata a dei piccoli circoli alti. Ma il resto della popolazione, che è quella che dovrebbe in qualche misura essere titolare di questi strumenti cognitivi, ne è completamente privata. Chi più, chi meno, dove, a seconda delle cose, eccetera, eccetera. Non so se ve l'ho già raccontato, ma in Francia, per esempio, qualche anno fa compro Libération, che è uno dei quotidiani più diffusi, e c'era un inserto di 14 pagine su Wittgenstein. Wittgenstein, su un quotidiano. Chi lo leggerebbe in Italia un inserto di 14 pagine su Wittgenstein? Nessuno. Non ce lo metterebbero mai, infatti non ce lo mettono. Ma questo dà un po', come dire, no? La percezione di qual è il tipo di sapere diffuso da una parte e il tipo di sapere diffuso dall'altra. Ora ovviamente siamo in ritirata, ma è stata una scelta che mi ha colpito molto. Perché mi sono detto, ma tu te figuri se trovassi un inserto del genere sul Messaggero? Avrei sbagliato pianeta probabilmente, sarei in un universo alternativo. Perché per loro era un giusto argomento di discorso quotidiano. Tu puoi sapere di Wittgenstein un tot che ti può servire, e questo vale per tantissime altre cose. Capite qual è il punto? Qui da noi pare che queste cose non servano a nulla, salvo poi esporci evidentemente agli incantatori di turno, incantatori di serpenti, pifferai magici, che discorrendo. Quindi, come vedete, le cose rientrano parecchio. Allora, che succede? Il sapere esperto. Sapere esperto genera mostri, per certi versi, tanto per parafrasare il bardo. Però ci dice quindi Giddens, come facciamo a porre un freno e un rimedio a questa situazione? E qui c'è uno dei punti problematici. Con maggiore informazione e conoscenza. Ovvero sia, ci dice Giddens, possiamo cominciare a risolvere il problema dell'incertezza diffusa spiegando le cose alle persone, insegnando. Dov'è, alla luce di quello che vi ho appena detto, quello che secondo me è un aspetto debole e estremamente moderno della questione? Che se tu non modifichi l'impianto del sapere, non c'è niente da insegnare. Perché quante cose mi devi insegnare perché io cominci a capire che sta succedendo allo stato attuale delle questioni? Tutti i fondamenti di tutte le scienze e tecnologie disponibili, più tutto ciò che ha a che fare con il funzionamento dei macchinegni che usiamo correntemente. Ve immaginate? Cioè, chi è che vorrebbe imparare tutte queste cose? C'è una canzone di Roger Waters bellissima che dice piantatela di darmi dei manuali di istruzione. Non ce ne frega un accidente a noi. Non se ne può più. Compri una cosa piccola così e c'è dentro una specie di guida dell'elenco telefonico di tutto quello che puoi farci, che non guarda mai nessuno, perché in fin dei conti quello l'hai comprato per fare una cosa, che poi faccia anche il caffè, il cappuccino e i massaggi, ti interessa il giusto. Quindi noi siamo di fatto ignoranti tecnologici, so se, e dobbiamo, per risolvere la questione nel senso che propone Giddens, cambiare l'impianto del sapere. Non aggiungere sapere a sapere, perché il sapere aggiunto al sapere così non serve a niente, genera soltanto altra incertezza, come dice Beck. Non so se vedete il problema. Cioè, se non applichiamo dei criteri diversi alla costruzione del sapere e alla dignità di colui che sa, perché è lì il problema. Cioè, finché tu, non tecnico, non esperto, vieni ritenuto indegno, non se ne esce. Vi ricordo che nelle culture tradizionali tanto vituperate, tutti quelli che sanno fare bene qualcosa vengono chiamati maestri. Non importa cosa, purché tu sia bravo. Quindi c'è il maestro idraulico, c'è il maestro violinista, c'è il maestro manager. Non c'è il manager perché sono fortunato e ce l'hanno, ma comunque potrebbe. Ci sono tutta una serie di gradi di bravura nell'attività che fai, che sono equiparati. Quindi non è l'attività che fa la differenza, ma il modo in cui la fai. So se questo è chiaro. È la qualità, certo che sta a pezzi pure lei, Io me leggo un piedi, ma pure lei. Le posso dare una caramella? Ce l'ha pure. Mi tocca abbatterla. In questo caso non c'è altro modo che abbatterla. Allora, dicevamo. Che dicevamo? Ah, ecco, bravi, sì. Dicevamo quindi che la differenza nella distribuzione del prestigio non è il tipo di attività che fai, ma come la fai. Quindi, come vedete, è un problema qualitativo e non quantitativo. Cioè, non c'è scritto da nessuna parte che se tu sei un amministratore pubblico di un certo livello, questo significhi che sei una brava persona e che lo sai fare bene, come pensiamo di ragionare noi. Prima ti vedo all'opera e poi decido se sei bravo o no. E se tu sei bravo, che tu faccia il becchino, l'idraulico o il liutaio, è uguale, perché sei bravo nel fare quello che fai e perciò hai diritto al mio rispetto. Oggi uno dei tanti problemi con i quali ci confrontiamo, e vi confrontate anche voi, è che qualunque attività non rientri nel catalogo dei modelli di successo è considerata spregevole. Il famoso problema dell'idraulico polacco, non so se avete letto sui giornali, no? O comunque del fatto che abbiamo bisogno delle maestranze extracomunitarie. Da cosa deriva? Deriva dal fatto che noi non le andiamo a fare quelle professioni, pure se sono libere, perché le riteniamo sminuenti. Ma non è che è la professione che è sminuente di suo, è il modo in cui noi la guardiamo che è problematico. Non so se mi spiego. È il quadro culturale nel quale inseriamo la professione che è problematico, perché se noi facessimo un discorso culturale serio, nel quale finalmente rivalutiamo l'artigiano, come dicevamo con Sennett l'altra volta, come diremo a momenti nelle prossime lezioni, rivalutiamo il tipo di professione che non è connessa alla finanza e all'economia, eccetera, 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 è chiaro che le possibilità di impiego e di soddisfazione personale aumentano in scala esponenziale, no? Perché tu puoi essere un maestro contadino, se a te va di fare il contadino, chi te lo proibisce? Oggi te lo proibisce la percezione sociale, il problema dello status. Oggi se vai a fare il contadino sei un fallito, uno che non è in grado di affrontare le cose, un bucolico, insomma tutta una serie di ottimi aggettivi che non fanno altro che fiaccare la tua visione di te. E non ce l'hai a fare contadino, o sei proprio portatissimo oppure lasci perdere, come non vai a fare l'idraulico, non vai a fare il magazziniere, non vai a fare il carpentiere, tutta una serie di professioni che sono sempre state stimate altrove. Capite? Quindi la questione, per metterla come la propone Giddens, va bene maggiore consapevolezza e maggiore informazione, competenza, chiamatela un po' come pare, tanto i termini abbondano, ma va bene in un quadro diverso. Quello è il problema. Se non c'è una fine dell'esproprio culturale al quale siamo costantemente sottoposti, non c'è niente da insegnare, perché non c'è nessuno a comprendere. Non so se vedete un po' la questione. Break.